Borromini è un grande architetto, ma nello stesso tempo è un grandissimo inventore di immagini, però non è un pittore, però non è uno scultore, è un grande artista. Allora questa vocazione all'arte intesa come il superamento di tutte le tecniche è una cosa visionaria, meravigliosa, e ci sono pochi esempi prima di Borromini di questa idea. Questa forse è la grande scoperta che gli studiosi propongono poi a tutti noi.
La grande scoperta di Francesco Borromini si rivela nel complesso monumentale della Sapienza, l'antica università romana fondata da Bonifacio VIII nel 1303, che ebbe questa sede dal 1431 al 1935, dove svetta la celeberrima lanterna ecodale di Sant'Ivo. Francesco, genio che supera tutte le tecniche nel palazzo di Giacomo della Porta, che racchiude il cortile rettangolare ed è sede dell'archivio di Stato, ha progettato e realizzato anche la Biblioteca Alessandrina. Carla Cerati.
L'ultimo atto di Borromini all'interno della Sapienza è la biblioteca, che viene costruita tra la metà del 1600 e gli anni 70 per volere di Alessandro VII, e si chiamerà Alessandrina in onore di Alessandro VII, per dotare l'università della biblioteca pubblica. Borromini ha progettato non solo gli spazi murari ma anche tutta la scansia lignea, dando precise istruzioni e facendo addirittura un capitolato dove descrive minuziosamente le parti della biblioteca. Completa la struttura borrominiana accanto alla chiesa, che viene anche richiesta perché è un ambiente bellissimo, con un'atmosfera particolare.
Rimasta come ai tempi di Borromini?
Sì, rimasta come ai tempi di Borromini.
Sant'Ivo è una costruzione leggera ma imponente, con quel bianco delicato vivido nei giorni assolati. Tra le interpretazioni sulla struttura, l'ultima è di Luca Ribichini, che riprende la dicotomia tra sacro e profano.
Due opposizioni che hanno sempre illuminato il pensiero dell'uomo, da Sant'Agostino a Tommaso d'Aquino. Lo dice San Paolo: non bisogna studiare, non bisogna essere filosofi, bisogna soltanto avere fede in Dio, perché Dio, grazie alla sua misericordia, quindi tramite lo Spirito Santo, riesce a unire il fedele con la divinità. Questa dicotomia, in qualche modo, leggendo Dionigi l'Areopagita, Severino Boezio, è sempre presente. A questo punto entra un pensiero che in qualche modo anima un'architettura.
Come viene riportato in architettura?
All'interno della chiesa di Sant'Ivo, effettivamente, è il modo per avvicinarsi a Dio e unirsi fisicamente e spiritualmente con la divinità, proprio perché nel luogo della chiesa uno va per ascoltare la parola di Dio. Ascoltando la parola di Dio si unisce con la divinità. Per cui la parte basamentale rappresenta la terra, la volta rappresenta il cielo, e infatti si vedono esattamente stelle che crescono in senso verticale.
9. Le stelle che dalla lanterna scendono come un festone fino al muro portante.
Qui c'è un altro richiamo effettivamente al viaggio che fa Dante quando ascende verso l'Empireo, quindi la terra, il cielo, e dove si passa appunto per la lanterna rappresenterebbe esattamente l'Empireo, ovvero sia il luogo dove abitualmente è la sede del divino.
Per giungere al divino dobbiamo andare in alto. Il percorso avviene salendo i gradini che si trovano nella parte esterna della cupola.
I vari gradini in questa rappresentazione, che poi viene presa anche dal Convivio di Dante, e ogni gradino corrisponde a una caratteristica e una dote che però è squisitamente umana, quindi l'uomo, e di fatto si fa fisicamente, fino ad arrivare appunto a una sorta di collarino che gira intorno al tempietto, alla lanterna, e effettivamente ha un unico ingresso, quindi quasi a segnalare che alla fine di questo percorso ascensionale c'è l'ingresso per poi arrivare all'ultimo gradino, che è l'uomo che finalmente, grazie alle sue capacità, riesce a entrare nel luogo dove stanno i sapienti, e quindi la fine del percorso di ricerca.
Salendo sempre più in alto si raggiunge finalmente l'obiettivo, che in Sant'Ivo è nella lanterna.
L'essere umano, la persona, può percorrere questo elemento fino ad arrivare nel punto più alto, dove all'interno c'è una sorta di passaggio, di porticina, si entra dentro in un cilindro, quindi la persona sta in piedi, con la testa esce fuori da questo cilindro, e intorno c'è la corona che in qualche modo incorona di fatto la persona stessa, e lì si può godere di una vista meravigliosa su Roma e quindi forse anche la fine del percorso di conoscenza, dove uno arriva alla sua massima maturazione e conoscenza.
Il recente terremoto ha minato soprattutto la cupola della chiesa. È stato necessario quindi intervenire con il restauro. Paolo Buonora.
La straordinaria gioia, la straordinaria esperienza legata a questi momenti di preoccupazione e di paura per l'edificio che ci ha costretto a salire su questi ascensori del cantiere fino alla cima della cupola per verificare se c'erano state delle lesioni. Praticamente ci siamo sentiti trasformati in gabbiani, perché lì intorno c'erano solo questi gabbiani che ci guardavano un po' perplessi. Abbiamo avuto modo di verificare quelli che erano i criteri e l'intelligenza di Borromini. Ad esempio, una grande cerchiatura di ferro intorno alla cupola per tenerla insieme rispetto ai possibili rischi che ci potevano essere. Ma ecco, devo confessare che quelle mattinate in cui abbiamo visto il cielo azzurro di Roma, gli uccelli e tutta Roma da quel punto di vista così inconsueto rimangono nel cuore.